Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran è preoccupato per i test con esplosione nucleare degli Stati Uniti. Oggi si terrà la riunione della commissione mista sull'accordo nucleare iraniano. Presidente Rouhani, Iran starà dalla parte della Siria contro il terrorismo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Mercoledì 16 dicembre 2020. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Il tema è l'anniversario della risoluzione ONU sulle armi chimiche e microbiche. Dopo il commento un altro appuntamento con la rubrica settimanale Conoscere Islam. Il nuovo indirizzo email di Radio Italia, radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il rappresentante permanente della Repubblica Islamica presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna ha espresso preoccupazione dell'Iran per l'intenzione degli Stati Uniti d'America di condurre test con esplosione nucleare. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, Qasem Gharibabadi, intervenuto alla 50ª sessione della Commissione preliminare per il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ha espresso la preoccupazione di Teheran dell'approvazione da parte della Commissione del Senato degli Stati Uniti di un budget da $10 milioni per condurre tali test nucleari, e poi ha invitato Washington a mantenere i propri impegni a questo riguardo. L'inviato della Repubblica Islamica, riferendosi inoltre al rifiuto dell'Arabia Saudita di firmare proprio il trattato per la messa al bando degli esperimenti atomici, ha invitato Riyadh a firmarlo il più presto possibile. Si terrà oggi mercoledì in videoconferenza la riunione della commissione mista sull'accordo nucleare iraniano, piano d'azione congiunta globale Barjon-Farsi. Questo incontro, che sarà presieduto da Helga Schmidt, segretario generale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, si terrà a livello dei viceministri e i direttori politici del Ministero degli Affari Esteri dell'Iran e del gruppo 4+1. Sayed Abbas Araghchi, viceministro degli Esteri per gli Affari Politici della Repubblica Islamica, guiderà la delegazione iraniana alla commissione mista. La precedente riunione della commissione mista sull'accordo nucleare iraniano si è tenuto il 1 settembre a Vienna, capitale dell'Austria, e il viceministro degli esteri iraniano ha incontrato alcuni dei capi delle delegazioni partecipanti. La Repubblica Islamica starà dalla parte del popolo e del governo siriano fino alla vittoria finale sul terrorismo, al ritorno dei profughi e alla ricostruzione della Siria. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani, che ha ricevuto le credenziali di Shafiq Deob, nuovo ambasciatore siriano a Teheran. Rapporti tra le due nazioni nel corso della storia sono rimasti sempre amichevoli, fraterni e allo stesso tempo strategici, ha detto ancora Rouhani. La Repubblica Islamica ha sempre appoggiato la Siria, soprattutto nella battaglia di questo paese al terrorismo, ha detto ancora il capo di Stato iraniano, che ha rinnovato le sue condoglianze per la morte di Walid Muallem, facendo notare i lavori che ha fatto il defunto ministro degli esteri di Damasco per rafforzare le relazioni con Teheran. Andiamo in Turchia, dove l'opposizione sfida le sanzioni americane per l'acquisto degli S-400 russi. I sistemi missilistici di difesa aerea della Turchia acquistati dalla Russia devono essere messi in massima allerta il prima possibile dopo le nuove sanzioni di Washington contro Ankara, ha detto consigliere del capo del Partito Popolare Repubblicano dell'opposizione turca Cevikoç Unal. Nel 2017 il governo turco ha firmato un accordo con Mosca preferendo i sistemi di difesa della Russia al sistema Patriot degli Stati Uniti, dopo che i due alleati della NATO non sono riusciti a raggiungere un consenso sui trasferimenti di tecnologia. La decisione della leadership turca ha innescato una crisi nei rapporti tra Ankara e Washington. Il leader del Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin, si è congratulato con Joe Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. E in un messaggio, Putin ha augurato al presidente eletto americano ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti d'America, che hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale, è la frase di Putin, possano, nonostante le loro differenze, aiutare realmente a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ora, si legge nel messaggio. Il college elettorale degli Stati Uniti ha concluso proprio ieri la sua votazione senza alcuna sorpresa o defezione, confermando la vittoria di Joe Biden con 606 voti contro i 232 di Donald Trump. Il quorum per essere eletto presidente è di, negli Stati Uniti, 270 elettori. Non sono ancora chiari quali fossero gli obiettivi degli hacker e quali siano le refurtive, ma un attacco informatico che ha colpito diverse agenzie dell'amministrazione americana, fra cui il Pentagono, il Dipartimento del Commercio, del Tesoro e dell'FBI, è il più grande cyber attack subito dagli Stati Uniti da 5 anni. La violazione ha preso di mira il software Orion, sviluppato dalla SolarWinds, un programma utilizzato nel network delle grandi compagnie private e da numerose istituzioni americane, compresa la Federal Reserve. L'amministrazione americana ha preso coscienza di essere sotto attacco informatico solo dopo l'allarme lanciato dalla società di Cyber Security FireEye, che alcuni giorni fa aveva dichiarato di aver subito un grosso attacco informatico. Il leader della minoranza democratica al Senato degli Stati Uniti ha criticato duramente l'operato dei repubblicani nella gestione della pandemia del Covid-19. Chuck Schumer ha criticato l'operato di Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana al Senato americano e del governo nella lotta contro il coronavirus, e ha scritto sul suo account Twitter che gli Stati Uniti hanno ormai registrato più morti per Covid-19 rispetto al numero totale di americani uccisi in combattimenti durante la Seconda Guerra Mondiale, la guerra più sanguinosa della storia. Gli Stati Uniti hanno regolarmente avuto il numero maggiore di casi e vittime confermati da coronavirus al mondo. Trump è stato ampiamente criticato per le sue azioni alla diffusione proprio statunitense del Covid-19. I sondaggi hanno costantemente mostrato che la maggioranza degli americani disapprova la sua gestione della pandemia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Che fine ha fatto la risoluzione dell'ONU sulle armi chimiche e microbiche? L'uso di armi chimiche è proibito dai trattati internazionali, ma come sono noti questi trattati e per quali scopi e dove sono finiti? Il 16 dicembre 1917 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato una risoluzione che vieta lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio e ordina la distruzione di armi microbiche e tossiche. Dopo la Seconda Guerra Mondiale furono firmati protocolli e convenzionali più completi per affrontare l'uso di armi chimiche, compreso il protocollo di Ginevra 1925. Così nel 1972 fu firmato un trattato in base al quale gli stati firmatari si impegnarono a non trattare e immagazzinare armi biologiche in nessuna circostanza ed ad astenersi dalla loro proliferazione. Nel 1992 la conferenza su eliminazione delle armi chimiche a Ginevra ha compiuto un altro passo importante: è stato preparato e presentato alle Nazioni Unite un progetto di convenzione sulle soppressione delle armi chimiche. Il progetto è stato adottato all'unanimità dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1992. In seguito alla ratifica della Convenzione, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ha iniziato il suo lavoro nel 1997 con 192 membri con lo slogan di lavorare insieme per realizzare un mondo libero delle armi chimiche. Gli Stati Uniti sono uno dei principali produttori mondiali di armi chimiche e hanno uno dei peggiori record di armi di distruzione di massa al mondo. Gli Stati Uniti hanno utilizzato ampiamente armi chimiche nella guerra del Vietnam, uccidendo quasi 300.000 persone. Centinaia di migliaia di bambini sono nati con questo tipo di disabilità e difetti congeniti sotto l'influenza di quest'arma. La Repubblica Islamica dell'Iran è una delle vittime principali delle armi chimiche. Sardasht è stata la prima città ad essere bombardata con armi chimiche per mano del regime di Saddam Hussein durante la guerra imposta all'Iran. Migliaia di persone innocenti sono morte negli attacchi chimici per mano del regime bassista e molte hanno sofferto di malattie a lungo termine e malattie incurabili derivanti dall'uso di armi chimiche donate dall'Europa e dagli Stati Uniti al regime del ormai ex dittatore iracheno.
Conoscere Islam. Salve gentili ascoltatori, da Teheran, nella capitale iraniana, siamo con voi. Nelle puntate precedenti abbiamo iniziato a parlarvi del profeta Gesù, la pace e la benedizione di Dio su di lui, uno dei profeti Ulel Azm, ovvero quei messaggeri divini che hanno apportato un libro ispirato e una legislazione indipendente. Nella tradizione islamica, Gesù, la pace sia con lui, nacque miracolosamente senza un padre ed è una madre pura e pia chiamata Maryam, ovvero Maria. La nascita di Gesù, come vi abbiamo detto, alla Pia Maria, menzionata anche nel Sacro Corano, fu un fatto miracoloso, un atto della volontà di Dio. Amici, vi abbiamo raccontato che quando il momento del parto si avvicinò, la nobile Maria ricevette da Dio l'ordine di lasciare la sua città. Con la guida dell'arcangelo Gabriele lasciò la città santa. In un villaggio della Siria ebbe le doglie e i dolori del parto la spinsero ad andare presso il tronco di una palma. Disperata, fu confortata dalla voce divina che affermava: «Fu chiamata da sotto. Non ti affliggere, che certo il tuo Signore ha posto un ruscello ai tuoi piedi. Scuoti il tronco della palma. Lascerà cadere su di te datteri freschi e maturi. Mangia, bevi e rinfrancati. Se poi incontrerai qualcuno, di: ho fatto un voto al compassionevole e oggi non parlerò a nessuno». Come vi abbiamo già raccontato, Gesù nacque miracolosamente per comando di Dio che creò Adamo senza un padre, e Dio nel Sacro Corano afferma: «In verità, per Dio Gesù è simile ad Adamo. Egli lo creò dalla polvere, poi disse: sì, ed egli fu». Dopo la nascita di Gesù, Maria si recò presso la sua gente con il piccolo figlio, la quale cominciò a biasimarla. Tornò dai suoi portando il bambino. Dissero: «Oh Maria, hai commesso un abominio. Oh sorella di Aarone, tuo padre non era un empio, né tua madre una libertina». Allora, Maria, che aveva fatto un voto al compassionevole, indicò il bambino. E ancora il Sacro Corano prosegue così questa storia. Maria indicò loro il bambino. «Come potremmo parlare con un neonato nella culla?» dissero loro. Ma Gesù disse: «In verità, sono un servo di Allah. Mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta. Mi ha benedetto ovunque sia, e mi ha imposto l'orazione e la decima, finché avrò vita, e la bontà verso colei che mi ha generato. Non mi ha fatto né violento, né miserabile. Pace su di me il giorno in cui sono nato, il giorno in cui morrò è il giorno in cui sarò resuscitato a nuova vita. Questo è Gesù, figlio di Maria, parola di verità». Thank you. Gesù crebbe e Dio inviò il Vangelo. Durante la sua missione, Gesù predicò l'unità di Allah e l'arrivo di un grande profeta dopo di lui, il sigillo dei profeti. E quando Gesù, figlio di Maria, disse: «O figli di Israele, io sono veramente un messaggero di Allah a voi inviato per confermare la Torah che mi ha preceduto e per annunciarvi un messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad». Dio conferì a Gesù il potere di fare cose fuori della portata di qualsiasi essere umano. Gesù compì moltissimi miracoli, spesso davanti a folle di testimoni oculari. Egli, con l'aiuto di Dio, guarì i lebbrosi e i ciechi, resuscitava i morti. Nonostante questi prodigi, gli ebrei non credevano che Gesù fosse un profeta. Il Sacro Corano a questo proposito afferma: «E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti». Amici, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo però a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!